Allora spiego brevemente, io sono uno statistico di formazione e quindi diciamo che sfrutto gli strumenti che ho per approfondire certi discorsi. E in particolare mi sono anche proprio occupato di logistica professionalmente, quindi è stato facile guardare quali sono i problemi che sono dietro a queste grandi opere. Torino-Lione, Terzo Valico, che sono, hanno molte cose in comune, sono, è quasi la stessa cosa. Allora, bisogna dire una cosa, che fondamentalmente questi tunnel vengono da un errore che viene fatto, che è stato fatto molti anni fa e che continua in qualche modo ad essere fatto. E l'errore è questo: se io voglio togliere i camion dalla strada perché danno fastidio, istintivamente mi viene di caricare il camion sul treno, è una cosa istintiva. Invece la cosa più sbagliata che si può fare: alla base del tunnel della Torino-Lione e del tunnel del Terzo Valico c'è quell'errore lì. Perché? Perché se io carico un camion su un treno, carico una cosa che è alta 4 metri su un treno, e per basso che faccio il carro, alla fine arrivo a 4 metri e mezzo. Se io carico solamente le merci in un contenitore il migliore possibile, mi bastano delle cose, non da delle gallerie non da 4 metri e mezzo, ma delle gallerie che non sono neanche 4 metri. Siccome in Italia ci sono 1500 km di gallerie, è il 10% del totale delle ferrovie italiane, che sono gallerie basse, fatte un secolo fa o anche di più, quando con i criteri di allora, a questo punto io cosa faccio? O alzo tutte le gallerie d'Italia oppure uso dei carri ribassati e lascio perdere l'idea di caricare i camion sui treni, cioè anche le ruote che ti portano via un metro. Questa è l'idea di base.
Certo.
Non so,
okay.
Dimmi.
Anche gli svizzeri, appunto, si dice col Gottardo, hanno adottato questa tecnica del caricare il camion su, perché non vogliono
certo.
Camion nel loro territorio, sostanzialmente questo, giusto?
Certo, ma loro hanno un'esigenza che è diametralmente opposta alla nostra. Perché? Loro, gli svizzeri e gli austriaci, sono piccoli paesi alpini di transito. Il loro traffico è sostanzialmente di transito. Gli arrivano dei camion che loro non vorrebbero vedere. Gli arrivano lì, li inquinano e gli rompono le scatole. Cosa fanno? Siccome gli arrivano un camion intero, loro cercano di portare dall'altra parte del confine il camion intero. Ecco perché a loro serve il tunnel alto. Ecco perché loro fanno il Gottardo. Ecco perché gli svizzeri avevano già il Sempione che faceva questo lavoro qui. E gli austriaci hanno il Brennero che fa questo lavoro qui. Cosa succede? Arriva il camionista che ha attraversato tutta la Germania, carica Freiburg, che è Germania, su un treno che è alto mezzo metro, delle ruote da 35 centimetri circa, quindi sembra un carro armato, non ha 8 ruote sotto il vagone, ne ha 16 per capirci. Quindi è lento, non è veloce, deve andare piano perché ha le ruote piccole. Carica il treno, il camion sul treno, l'autista va a dormire su una carrozza cuccetta che è in testa al treno e dopo una decina di ore arriva a Novara. Cosa succede? Succede questo, che quel camion lì arriva in Italia e poi prosegue su strada. Quelle merci lì che sono su quel camion non fanno 2000 km su treno, ne fanno 400 km su treno. Il resto del tragitto viene fatto su strada. Quindi risolve il problema gli svizzeri, il Gottardo, ma anche il Sempione e l'Oisberg, perché Sempione e l'Oisberg sono praticamente collegati. Risolve il problema gli svizzeri, ma lo complica noi, perché ci porta dei camion sulla strada. La soluzione è totalmente un'altra. È caricare quelle stesse merci non su camion che è alto 4 metri, ma su un container, su un contenitore, che è alto meno di 3 metri, o al massimo 3 metri.
Questo si collega anche un po' a quello che è venuto fuori in questi ultimi giorni da Del Rio con quelle proposte farsa di dimezzamento della linea, della nuova linea, e tentativo di andare nella direzione di utilizzare quella vecchia.
Sì, no, sicuramente lo, tecnicamente sì, 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 sicuramente ha a che fare tecnicamente. Io apro una parentesi perché sono un mandrogno. No, dico perché? Perché siccome è partito in terzo valico, la stessa bestia sta mangiando di qua, non ha più tanto bisogno di mangiare dalle vostre parti. Non so se mi sono spiegato.
Sì.
E siccome sono già passate, sono già arrivate 2-3 tranche praticamente di fatto a loro disposizione, quindi già alcuni miliardi, e hanno fatto poco, è proprio la condizione ideale per dire adesso piantatela lì, avete già mangiato, non rompete più le scatole, bloccate di qui e di là, perché quei 2 tonni lì non servono a nulla.
Certo.
Andiamo avanti a spiegare perché. Allora, lì in Europa, se vuoi davvero trasportare le merci in ferrovia e conviene caricare sulla ferrovia i container e le casse mobili. Cos'è una cassa mobile? Una cassa mobile è come un container, più o meno come dimensione, solo che non è impilabile, non è robusto come un container. Praticamente, quando uno vede un semirimorchio di un tir, ci sono le ruote sotto e sopra c'è una struttura che può essere telonata, se il telone di lato, si può essere furgonata, ci sono tanti modi diversi, no? Bene, se io divido le due parti, tengo il pianale sotto e la parte sopra, che mi rimane una cassa mobile. Cioè, se un camionista, invece di comprare un semirimorchio, compra un pianale e la cassa mobile a parte, fa lo stesso lavoro. Però, praticamente, questo permette di caricare sul treno solo la cassa mobile, che costa meno, non ha la targa, non ha l'assicurazione, anche questo da dire, e lui con quel pianale può fare dell'altro, può avere una seconda cassa mobile e nel frattempo lavora. Quindi, questo dipende dalle scelte che hanno fatto gli autotrasportatori grossi, i quali autotrasportatori grossi sono così forti in Europa, ma come lobby in generale in Italia e in Europa, da beccarsi loro i finanziamenti e poi addirittura incidere sulle politiche europee. Le scelte europee le scelte che ha fatto l'Europa in materia di trasporto merci non sono scelte che convengono al cittadino europeo. Sono scelte che convengono al grande trasportatore, al grande autotrasportatore. Questo è la cosa. Nella Torino-Lione non c'è di mezzo una piccola Svizzera, c'è la Francia e c'è l'Italia. Non c'è qualcuno che ha l'interesse a fare il tunnel alto, quindi è proprio un'idiozia totale. Chiaro?
Sì. Tu avevi spostato il discorso sul terzo valico, cioè dalle tue parti, insomma. Perché tra l'altro ci sarà una mobilitazione il 19, mi pare,
sì.
Contro l'esproprio dei territori, che è importante bloccare questo esproprio, perché poi causa tutta una serie di ritardi che
sì.
Possono essere utili, giusto?
Sì, sì. Diciamo che è l'occasione per una grandissima protesta civile. Lì c'è un terreno che di 180 metri, attenzione, 180 metri quadri con 101 proprietari, quindi è una cosa fatta come copiata in qualche modo dalla Val Susa. E poi da un'altra parte, e questo è a Pozzolo Formigaro, diciamo vicino a Novi Ligure sostanzialmente, poi c'è da un'altra parte sulla collina, cioè a 700 metri d'altezza, nell'Appennino tra Alessandria e Genova, a Fraconalto, c'è un bosco che è di un agriturismo di un nostro amico che ha rifiutato di ospitare i dipendenti di COCIF e praticamente di fare un contratto con loro per dargli da mangiare, da dormire, per altre cose. Crediamo proprio che sia una ritorsione, perché si tratta lì di buttare giù un bel bosco, bello, per fare un magazzino. Questa è una, veramente. E quindi anche lì le due cose, i due trasporti avvengono contemporaneamente, alla stessa ora, il 19 alle 9 e mezza del mattino, hanno tempo fino a mezzanotte per fare l'esproprio. E hanno scelto la stessa ora per
dividere le forze. Certo.
Beh, invece a maggior ragione in questo caso qui si tratta di avere davvero una risposta civile, adesso da portare tutti, ecco, veramente tutti, a queste due cose qui. E non è solo un problema locale, questo è un problema nazionale, perché quegli errori che ci sono dietro questi due tunnel sono un furto colossale alla collettività. E il terzo valico va a finire sul porto sbagliato, cioè, capiamoci, quando è stato progettato le navi più grandi erano da circa 8.000 TEU, il TEU è il container corto, quello lungo 6 metri, quello il 20 piedi, 8.000 TEU era la nave più grande che girava, era un pescaggio di circa 12 metri, cioè avevamo bisogno di un fondale di almeno 12 metri, a Voltri c'è un fondale di 15 metri, ma nel frattempo le navi sono triplicate di volume. Adesso stanno già girando delle navi da 18.000 TEU, ce n'è una cinquantina che girano, e ne stanno facendo di quelle più grandi ancora. Che succede? Queste navi qui pescano di più dei 15 metri non possono entrare a Genova. Combinazione, a Savona c'è un fondale bellissimo, tant'è che stanno facendo un nuovo terminal, la Maersk, che è il più grosso trasportatore mondiale, sta facendo un nuovo terminal a Savona, che entrerà in funzione abbastanza rapidamente, dicono l'anno prossimo, quindi, che ha 22 metri di fondale, quindi le grandi navi, quelle che hanno un costo container molto inferiore, o comunque decisamente inferiore, andranno a finire a Savona, non a Genova. E questo andrà a finire con sottrarre circa anche metà del traffico che c'è a Genova, che non è un traffico enorme, capiamoci, Gioia Tauro è un traffico maggiore, quindi il traffico, non c'è in Italia un porto così grande come ci sono ad Anversa, a Rotterdam, i traffici in Italia sostanzialmente sono minori, poi magari posso spiegare in altro modo, però sostanzialmente tutto va a Genova, va a Savona, e la linea ferroviaria tra Genova e Savona è una linea con gallerie basse e tratto piena di treni di pendolari.
Certo.
Quindi a cosa serve? A niente.
Anzi, un'altra... era già stata sottodimensionata, mi pare, qualche anno fa dalle scelte oculate regionali, la linea già esistente, dico.
Lì c'è un problema. Lì ci sono ben quattro binari che tra Genova vanno, sono due linee da due, quindi quattro binari tra Genova e Arquata scrive, quindi con la pianura, e poi c'è un'altra linea che viene da Alessandria, nella mia città, cioè grazie a dove vivo adesso, attraverso Vada. Questa linea qui, tra l'altro, è una linea che ha le gallerie più alte. Quindi su quelle gallerie non servono nemmeno i carri ribassati per trasportare i container I-Cube. I container I-Cube sono quelli che sono 30 cm più alti degli altri, ce n'è un po', ma non è meno della metà comunque, in ogni caso. Per le altre gallerie bisogna usare i carri ribassati, ma non è un'eccezione, perché i carri ribassati si usano in tutta Europa, sono carri un po' ribassati, per capirci. Il carro normale è alto 1,15 m, il carro ribassato può essere 95, 92, 82 e alle ruote un po' più piccole, le ruote invece di avere delle ruote da 92 cm da 82 o da 73 cm, quindi sostanzialmente sono carri di normalissimo uso, si vedono, se uno guarda un treno merci passare ogni tanto vede dei carri leggermente ribassati che servono anche a portare certe casse mobili molto alte, che sono le casse mobili utilizzate per portare prodotti finiti dove c'è molto imballaggio, dove c'è aria e polistirolo, quindi il peso molto ridotto. Vado avanti?
Sì, dicevi della linea di Ovada.
Sì, certo, alla linea di Ovada, cioè, se si usano, ci sono già cinque binari, no, che vanno da Genova in su. Perché fare il terzo valico? Serve solamente a fare del movimento terra. Vanno avanti lo stesso, fanno finta di che non ci sia questo problema qui del porto, aperta parentesi. Io ho seguito 3 giorni di Expo Ferroviaria 2016, nell'aprile scorso. In 3 giorni di convegni, non ho perso un convegno, sono riuscito a non dire mai, neanche una volta, che i fondali del porto di Genova non sono sufficienti ad accogliere le grandi navi. Navi che arriveranno perché hanno lavorato sul canale di Suez per far arrivare quelle navi lì, anche le più grandi, quelle che stanno costruendo adesso. Quindi il problema è colossale per loro. È chiaro un furto. Quello che serve, a cosa serve il terzo valico? Serve a farle movimento terra, perché in Italia c'è bisogno di movimento terra per nascondere rifiuti, punto.
Per nascondere i rifiuti?
Certo, perché se tu hai un'azienda che produce e dichiara solo una parte della produzione, solo il 70% della produzione, il 30% non lo dichiara, i rifiuti relativi a quel 30% non può andarli a smaltire in modo regolare, con tanto di bolle di documenti d'accompagnamento, se no i conti non tornano, se no dimostrano che stanno evadendo il fisco, stanno producendo molto di più di quanto dichiarano, quindi hanno bisogno della mafia dei rifiuti, questo è il problema.
E quindi si inventano, adattano il terzo valico alle loro interessi, spacciandolo per un'opera utile, insomma.
Certo.
Ho capito.
Certo. Faccio notare che gran parte dello smarino, cioè della terra da scavo del terzo valico, finisce nel comune di Alessandria, dove c'è un'amministrazione che da questo punto di vista ha chiuso entrambi gli occhi.
E qui si riallaccia alla nostra vecchia diretta che avevamo fatto appunto sulle falde acquifere.
Certo, il danno colossale sulle falde acquifere, perché? Perché le falde profonde, quelle che arrivano qui, abbiamo delle falde acquifere di acqua potabile che arrivano fino a 1500 metri sotto il livello del mare. A Torino non è così, purtroppo. Un'altra falda profonda nel Cuneese, un'altra ancora nel Vercellese. Bene, se si va a inquinare quella falda lì, sono problemi enormi. Adesso l'acqua qui si pesca già a oltre 100 metri di profondità, quella in molti casi, quella potabile, quella che ti finisce nel rubinetto. In California, in certi punti, pescano a 800 metri, quindi attenzione, ci stiamo giocando l'acqua, il futuro, per inseguire un'idea di progresso, vabbè, sarebbe un altro discorso questo, però andiamo avanti su altre questioni, sono qui per... ci sono alcuni argomenti che vanno spiegati. Quando è stato progettato il terzo valico e la Torino-Lione, non c'erano le auto ibride allora, parliamo di 25 anni fa, le auto ibride erano solo un progetto. Le auto ibride permettono di recuperare energia in frenata in discesa. È sulle auto che dico questo, ma riguarda tantissime altre cose. Adesso le metropolitane, per esempio, le fanno in modo tale per cui quando un treno ferma, il motore elettrico genera energia che viene utilizzata da un altro treno per partire. Questo si fa nelle metropolitane moderne. Non solo, si fa anche in ferrovia, ma non in Italia. Gli svizzeri lo fanno perché loro hanno molte salite e molte discese. In Italia, a quanto mi risulta, c'è una cosa sperimentale, cioè degli esperimenti che fa il Politecnico di Milano ad una stazione della Milano Malpensa, a Lonate Pozzolo. Allora, pensa un attimino a quanti treni si fermano al giorno in Italia e quindi a quanta energia stai buttando via, stai recuperando. Allora, io mi ho calcolato, verso i 100.000 treni, 100.000 fermate al giorno, senza calcolare le fermate prima della stazione, quelle ad un posto di blocco, per esempio, no? Sì. C'è il semaforo rosso, o poi le discese, senza calcolare le discese. Allora, un treno medio pesa 500 tonnellate, moltiplica 500 tonnellate per 100.000 volte, con una decelerazione di circa 100 km orari, e capisci che stai buttando via una quantità enorme di energia che non stai recuperando. Per fare questo, molti treni moderni, molti locomotori moderni sono in grado di dare energia indietro e restituire energia, ma per farlo la linea elettrica deve essere predisposta. Come quando tu metti un impianto fotovoltaico sul tetto, il tuo contatore viene cambiato perché la linea deve poter dare e ricevere energia, diventa bidirezionale. Per rendere bidirezionale le linee di alimentazione delle ferrovie occorre andare a modificare almeno 100 stazioni ferroviarie. Qui c'è lavoro per i giovani ingegneri che adesso stanno andando all'estero a frotte. Invece no, questi qui vanno a fare il buco, vanno a fare dei movimenti terra. Cioè, qui è una cosa di un'idiozia totale, capiamoci. Quindi è chiaro che cambia tutto se fai quello, chiaro. Tornando alla questione degli svizzeri, del tunnel, del camion sul treno, c'è da dire che c'è un problema serio che riguarda la tara. Se io carico il camion sul treno, finisco col portare più tara che merce, per capirci. Su un semirimorchio calcolo posso caricare, diciamo, all'incirca a spanne 30 tonnellate di materiale. In realtà il peso medio caricato è sulle 15 tonnellate. Ma il semirimorchio di suo si pesa sulle 8 tonnellate, chiaro, già di lui. Mentre il container marittimo pesa circa 4 tonnellate e il container stradale, cioè la cassa mobile, pesa 4 o 4, qualcosa, diciamo 4 tonnellate di media. Quindi io per portare, se carico un semirimorchio sul treno, a fronte di una media di 15 tonnellate, se carico le casse mobili o i container ho solo 4 tonnellate, quindi ho una percentuale minore di tara. Se carico il semirimorchio, che è alto 4 metri, ho 8 tonnellate. Non solo, ho bisogno anche di una galleria più alta, perché è alto 4 metri. Quindi dovrò spendere soldi per fare gallerie. Se carico anche la motrice, che sono altre 8 tonnellate, sono un idiota. Cioè, gli svizzeri lo fanno per togliersi il camion, però dal punto di vista ambientale e economico è un'idiozia.
E con questo siamo tornati all'inizio. E dobbiamo concludere perché abbiamo consumato l'intero nostro tempo a disposizione.
Ancora una cosa.
Velocemente.
Velocemente. Un'altra cosa tecnica importantissima. Allora, domani. Questi qui piantano delle grane e dicono, ma sì, bisogna usare i locomotori in spinta, no? No, non solo un locomotore, ma un locomotore, due locomotori, anche tre locomotori. Domanda. Ma se uno guarda un treno ad alta velocità della TAV, scopre che c'è un locomotore in testa e un locomotore in coda.
Certo.
È normale questo.
Sì.
Chiaro. Allora, la cosa non incide nulla, non solo. Adesso c'è anche l'informatica che permette di sincronizzare il lavoro di due locomotori, non solo. Se uno guarda un treno regionale e vede che c'è una pilotina da una parte e un locomotore dall'altra parte, e c'è un cavo in mezzo, si chiama cavo 78 poli, che collega le due cose. Tu puoi guidare di qui o di là, indifferentemente. Questo cavo qui, sui treni merci, non c'è. È quello che è una cosa che va fatta. Se metti quel cavo lì, a questo punto puoi mettere un locomotore in testa, un locomotore in coda, anche un locomotore a metà, e col software giusto controlli tutto con un solo macchinista. E allora puoi anche fare un'altra cosa, puoi anche fare dei piccoli centri intermodali in stazioni che adesso le stanno chiudendo, creando posti di lavoro, avendo due locomotori in testa e in coda, puoi fare una cosa per cui su un binario che è inutilizzato, togli la linea per la parte centrale, entri in spinta e poi entri in spinta, carichi e scarichi con un normale mulettone, si chiama reach taker, e poi riparti in trazione.
Invece noi adesso,
questo ridicolo, fai davvero il trasporto delle merci su treno, perché adesso abbiamo 20 centri intermodali in tutta Italia, per andarci devi fare 100, 150, 200 km. Se tu invece mediamente fai 30 o 50 km cambia tutto.